Buonasera. Cominciamo pregando insieme Isaia 55, 1-11.
Sì, sì.
Isaia 55, 1-11.
Certo.
Pregheremo due cori nel capezzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti.
Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati ad Abramo.
Ecco, l'ho costituito testimonio fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni.
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te popoli che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti ha onorato.
Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino.
L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare.
Così sarà della parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandato.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo cantico si apre con l'invito all'ascolto che dà la possibilità di vivere, all'ascolto di questa parola che, come viene detto alla fine, esce dalla bocca del Signore e non ritorna senza effetto. Questa parola è la parola che colma le distanze, è la parola che scende dal cielo come la pioggia e la neve, e appunto stabilisce la comunione tra il cielo in cui sono i pensieri del Signore, perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, quanto il cielo sovrasta la terra, tanto i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
colma la distanza fra questi cieli e la terra. Come dire, l'annuncio che i pensieri del Signore sono diversi dai nostri non significa, come dire, proclamare una distanza tra noi e Lui. Significa poi accogliere che questa distanza venga colmata dalla parola. Cioè il Signore, come manda la pioggia e la neve, così manda questa parola che colma questa distanza fra il cielo e la terra. Dove questa differenza di pensieri, questa diversità dei pensieri, non è che sia in chissà quali segreti, perché dice: il nostro Dio che ha misericordia, il nostro Dio che largamente perdona. La misericordia del Signore è ciò che rende i suoi pensieri diversi dai nostri. Ma questa diversità, grazie alla sua parola, può diventare una comunione. Possiamo essere resi partecipi di questo modo con cui il Signore guarda il mondo. Questo invito di Isaia è anche un invito all'ascolto del brano di questa sera di Marco, Marco 4:1-9.
E mentre trovate il brano, qualcosa sul contesto per chi si mette in onda. Abbiamo visto Gesù che annuncia il regno finora, adesso cambia registro, comincia a insegnare. Prima lo annunciava, adesso spiega com'è. Ma mentre lo annunciava gli sono capitate delle cose carine. La prima è, così quando appare in pubblico, il primo miracolo in pubblico, costui bestemmia. La seconda è, costui mangione un beone amico dei peccatori, come mai mangia quei peccatori? La terza è, e questo è un indemoniato. La quarta è che i suoi parenti dicono, poverino, è matto. Quindi, e poi decidono gli erodiani, insieme ai farisei, va eliminato. Quindi il risultato dell'annuncio del regno è che lui è squalificato dai teologi, bestemmia. Dai farisei, che sono quelli bravi, dicono costui non è uno che non vive, non è un buon religioso. Dai politici va ucciso, dai soldi dicono poverino, lui è buono, però è matto, portiamolo a casa. Ecco, e adesso spiega, sembra che tutto sia fallito, spiega che invece spiega la sua vita, ciò che capita nella sua vita è esattamente il regno. È l'avventura del seme che va incontro a queste cose. Il seme cosa fa? Incontra la terra, incontra le resistenze, incontra gli uccelli, incontra i rovi, incontra la morte, e proprio così porta frutto. Quindi in questo capitolo 4, che è tutto sulla parola, passiamo dall'annuncio alla spiegazione del regno di Dio, dei criteri di come la vita vince la morte e la parola vince la morte. E il mare sarà il luogo del battesimo, si attraversa il mare, poi dopo c'è di nuovo l'esorcismo, la resurrezione, cioè la vita nuova, segno del battesimo, e poi ci sarà la sezione del pane, l'eucaristia, la vita, il nuovo modo di vivere e di mangiare.
Leggiamo il testo, Marco 4:1-9. E di nuovo cominciò a insegnare lungo il mare, e si riunisce presso di lui moltissima folla, così che egli, salito in barca, sedette nel mare, e tutta la folla presso il mare stava a terra. E insegnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco, uscì il seminatore a seminare, e avvenne nel seminare che parte cadde lungo la via, e vennero gli uccelli e lo divorarono, e parte cadde sul terreno sassoso dove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva fondo di terra, e quando il sole si levò fu riarso, e non avendo radice si essiccò. E parte cadde nelle spine, e vennero sulle spine, e lo soffocarono, e non diede frutto. E parte cadde sulla terra bella, e dava frutto, che veniva su e cresceva, e portava 1:30 e 1:60 e 1:100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
prima di entrare nel testo, due cose che sono utili a capirlo. La prima è che non si tratta di un seminatore stupido che va a seminare sui sassi, sulle strade. No, anticamente si seminava il prato, che sempre era quel campo sul quale sempre si coltivava il grano, si seminava prima di arare, perché c'era poca terra, con l'aratro a chiodo seminavi prima, così la terra lo copriva e allora almeno non veniva portato via quando venivano le prime piogge, ma poteva nascere il frumento. Quindi tutto non è un seminatore strano, ma un seminatore normale. Terza e seconda cosa, pensavo già alla terza, seconda cosa è che in genere noi interpretiamo questa parabola alla luce della spiegazione, che invece è un'omelia della Chiesa, molto bella, e che la vedremo. Ed è sbagliato partire dalla spiegazione per capire la cosa. La cosa è una cosa, l'applicazione è un'altra. In genere si dice, se noi siamo terreno buono produciamo frutto. Il senso della parabola non è questo, vedremo. Il senso della parabola è durante la crisi molto forte, si chiama la crisi galilaica, in Galilea, dove insomma vogliono farlo fuori o metterlo in manicomio o eliminarlo comunque, toglierlo dalla circolazione. Allora dice, ma loro ho sbagliato tutto. No, ho sbagliato nulla. Afferma proprio in quel momento di crisi che ciò che sta facendo è giusto, come la semina, incontra difficoltà ma dà frutto. E questa è la sua vita.
Leggiamo i primi versetti, dal primo fino all'inizio del terzo. E di nuovo cominciò a insegnare lungo il mare, e si riunisce presso di lui moltissima folla, così che egli, salito in barca, sedette nel mare, e tutta la folla presso il mare stava a terra. E insegnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Qui c'è l'inizio del racconto che dice dove avviene questo racconto delle parabole. Viene detto che insegna, viene detto e ripetuto, insegnare lungo il mare, insegnava loro, diceva nel suo insegnamento. Poi vedremo, mentre finora Gesù si diceva che insegnava, ma non si diceva il contenuto di ciò che insegnava, adesso viene esplicitato il contenuto, ma nell'un caso o nell'altro Gesù, in un certo senso, parla di sé. Il Vangelo è lui. Infatti in questa parabola Gesù racconta quella che è la sua vita, come adesso veniva accennato. Cioè che di fronte a ciò che succede, Gesù aiuta a leggere quello che succede. Questo insegnamento avviene, si dice, lungo il mare, dove lui sale su una barca e siede sul mare e la folla rimane a terra, presso il mare. È un contesto che richiama molto l'Esodo. La posizione di Gesù che siede sulla barca sul mare dice la sua signoria, il fatto che lui è sopra il mare, sopra ciò che in genere ci può inghiottire. Questa collocazione di Gesù, prima ancora di ascoltare le sue parole, dice già qualcosa di quello che sarà il suo racconto. Cioè, quello che sta vivendo, la crisi a cui prima Silvano accennava, non è qualcosa che inghiotte Gesù nel senso che vanifica, ma è qualcosa che invece Gesù vive, assume, fa parte del suo messaggio e in un certo senso non lo travolge. Sarà lui stesso, come dire, a consegnarsi a questo rifiuto, così come il seme. Ma di fatto dice già questa collocazione del contenuto della parabola. Come dire, non sarà altro, sarà una comprensione di questo.
Sì, e questo insegnamento è in parabole, e le parabole sono delle cose molto note che si usano per indicare cose che non si capiscono. Cose molto ovvie come il seme, la semina. Ecco, con questa parabola molto evidente lui spiega cosa capita alla sua vita. Così come quando dirà la donna prende, non so, il fermento e lo mette nella pasta, ecco, spiega cosa avviene nella sua vita. E la parabola è importante perché, non so se sapete com'è la parabola, non è come quando si spara a parabola, non è che miri lì, devi calcolare bene perché non vedi l'obiettivo, va oltre. E la parola parabola è la stessa parola di parola, il greco paraballo vuol dire che tira oltre. In fondo, con una cosa che conosci ti porta oltre quella cosa. È una metafora, insomma, che ti porta di là. È la stessa parola usata in altro termine. E per sé questo vale di ogni parola e di ogni realtà che è una parabola, cioè contiene un mistero da capire. Ti interroga la realtà e poi cerchi di capirla. E quando la capisci vai oltre, perché quando capisci è perché sei già andato anche oltre la realtà, ne hai capita un'altra. E poi di Dio possiamo parlare solo in metafore, non in idee. Anche il catechismo, purtroppo, che è un insieme di idee, le idee sono vuote, mentre le metafore sono concrete, sono realtà sperimentali che tutti hanno davanti, che ti suggeriscono, perché noi comprendiamo secondo l'esperienza che abbiamo. E anche di Dio riusciamo a parlare attraverso i racconti.
No, cioè, mi sembra proprio che rispecchi molto bene quella che è la realtà di Dio, per cui è al di là di tutto, ma tutto parla di Dio. Allora posso riconoscere la sua presenza anche in queste cose, ma sapendo che mi manda al di là. E nello stesso tempo ha un gran rispetto della libertà dell'ascoltatore, no? Come dire, non impongo un'idea, no? Ma faccio sì che ognuno possa fare il percorso.
E anche una cosa, la nostra vita è una parabola. Al principio e un fine. Che senso ha questa parabola? Ci porta oltre, dove ci porta? E tra l'altro questa parabola, e come la vedremo, non è una parabola a secco, cioè è la lettura attraverso immagini di ciò che Gesù sta vivendo. E ciò che viviamo è sempre una parabola di cui devi capire il significato. E qui si tratta del significato fondamentale: che esito c'è nella vita? Finisce tutto? C'è questa parola che io vado seminando. Parte non attecchisce, se attecchisce secca, se non secca è soffocata dai rovi, ma allora è tutto inutile. Dichiariamo il fallimento prima di nascere, infatti si nasce e poi si muore. Che senso ha questa parabola, scusa? Io restituisco il biglietto se è questa la parabola della vita.
Sì, come se proprio l'inizio di questo brano e di nuovo cominciò, proprio quando sembra che Gesù viva il fallimento e la fine, lui comincia. Bene. Sta succedendo questo, comincia a insegnare un nuovo inizio, come dire che quello che apparentemente segna il fallimento in realtà sta dicendo di un compimento. E la prima parola dell'insegnamento è la parola ascoltate.
E l'ultima?
E l'ultima sarà: che orecchie per ascoltare, ascolti. Come dire, può sembrare quasi strano, dice, c'è lì tutta la folla, sono lì ad aspettare che questo parli, e lui dice ascoltate. Questo fatto però dice l'atteggiamento essenziale. Senza questo, quello che Gesù dice dopo non ha nessun senso. Di fatto si regge tutto su questo ascolto, che dice accoglienza, non sono solamente dei suoni. Se Gesù dice ascoltare, si riprende alla fine che orecchi per ascoltare ascolti, vuol dire che questa è la cosa che ci è chiesta. In un certo senso non ci è chiesto altro, come diceva Isaia, ascoltatemi e voi vivrete.
E qui su questo ascolto ribadiamo delle cose. Quando si dice che Dio fece il mondo, si dice di ogni vegetale, di ogni animale che fu fatto secondo la sua specie. Dell'uomo non si dice di che specie è. Si dice però che immagine e somiglianza di Dio, cioè è come Dio che non ha specie. Però l'uomo è l'unico animale dotato della parola. E lui diventa effettivamente la parola che ascolta, ed è il brano della volta scorsa. Chi è mio fratello, mia sorella, mia madre? Quelli attorno che ascoltano e fanno la parola. Cioè noi diventiamo la parola che ascoltiamo, perché entrando nell'orecchio ci dà il modo di pensare. Dal pensiero va al cuore, il modo di sentire. Dal cuore va alle mani e ai piedi, il modo di agire, il modo di essere. Cioè la parola ti dà il DNA. L'uomo diventa la parola. Bella o brutta che sia, di menzogna o di verità, quella di menzogna lo uccide, lo rende sempre più scemo. Quella di verità lo libera e gli dà gioia e vita. Però, e va avanti senza fine. E la parola è comunione e comunicazione, dà senso alla vita. Per esempio, qual è la parola della parabola della mia vita? Credo che crisi peggiori di Gesù non ne abbiamo neanche noi. Matto del tutto non me l'hanno ancora detto. Uccidere, non che sono così nocivo, bestemmiare, non... cioè voglio dire, anche negli episodi più negativi sono una parabola da capire, ascolta cosa c'è dentro lì, perché poi diventi ciò che hai capito tu, diventi l'interpretazione che tu dai della tua vita. Questa è la prima cosa. Se noi siamo ascolto, Dio è parola. Contro la parola c'è la menzogna, che sembra parola, ma non è parola. Perché la parola ti getta fuori di te e ti fa comunicare all'altro. La menzogna invece è una trappola per impadronirsi dell'altro. E la conosciamo bene anche in politica, che è tutto fondato sulla menzogna, quando vuole imbrogliare. Ci è capita allora l'importanza di questo ascolta. E nell'ascolto poi diventi partner di chi ascolti, ricevi la sua parola, la capisci e rispondi, diventi responsabile, capace di rispondere, nasce il dialogo e si è partner. Noi dialoghiamo con chi parla a noi.
Sì, perché proprio in questo invito di Gesù ad ascoltare si dica della relazione che si instaura tra lui che parla e chi ascolta. Una relazione personale. Lì c'è già una fiducia. Il fatto che Gesù dica questo significa che da parte sua c'è la fiducia nel parlare, nel comunicare, ma in un certo senso chiama questa stessa fiducia in chi lo ascolta. In genere è così anche nelle comunicazioni davvero autentiche.
E poi in televisione captare l'ascolto è importantissimo. Allora ci sono gli effetti particolari, gli imbrogli, le luci, i trucchi, le menzogne più suggestive, come Satana che fa apparire bello, buono e desiderabile ciò che non lo è. C'è tutta la tecnica poi della comunicazione della menzogna, cioè del venditore. Perché la parola non è mai per vendere, è per donarsi, non per vendere o comprare l'altro. Quella è sempre menzogna, è uccide.
E appunto in questo invito mi sembra che non è il modo con cui Gesù cambia la situazione, ma offre la possibilità di leggere la realtà a quelle persone. E in un certo senso parla di sé, raccontando questa parabola, di ciò che sta avvenendo. E vuole che questa comunicazione, appunto, porti queste persone, in questo la collocazione quasi che richiama l'esodo indicativa, alla loro libertà. Come dire, grazie a questo ascolto è possibile diventare persone libere, come lui lo è. È possibile stare su quel mare senza annegare. È possibile dominare queste forze di morte, di menzogne, eccetera.
Adesso vediamo cosa ascoltare.
Leggiamo fino al versetto 7. Ecco, uscì il seminatore a seminare, e avvenne nel seminare che parte cadde lungo la via, e vennero gli uccelli e lo divorarono.
E parte cadde sul terreno sassoso, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva fondo di terra. E quando il sole si levò fu riarso, e non avendo radici si essiccò. E parte cadde nelle spine, e vennero sulle spine e lo soffocarono, e non diede frutto.
Ecco, allora, ecco vuol dire, guardate, uscì il seminatore a seminare il suo seme. Seminatore, seminare, seme. Questo seme è la parola, appunto.
Sembra che in questo, il sottolineare che l'iniziativa è di questo seminatore. Nel primo capitolo diceva Gesù, quando vanno a cercarlo, per questo sono uscito. Dice, andiamo a predicare anche altrove, per questo sono uscito. Questa collocazione, il fatto che si dice già al primo versetto che è andato a insegnare lungo il mare, dice un'iniziativa, dice come questo insegnamento è possibile perché Gesù esce. In un certo senso è lui che va incontro, è lui che ha l'iniziativa di questo incontro, è lui che ci viene incontro. E anche in questo, dicendo che esce il seminatore a seminare, vuol dire che ciò che sta avvenendo è grazie a questa persona che prende questa iniziativa. Siamo in presenza di un dono. Si richiamava prima l'Esodo, altro esempio di uscita. Il fatto che Gesù esca dà a noi la possibilità di uscire, di venire fuori, di nascere e di rinascere, di diventare persone nuove, di essere rigenerati da questa parola. Questo grazie a qualcuno che compie il primo passo.
Ecco, avviene nel seminare che parte, cade lungo la strada e gli uccelli la divorano. Questo seme è la parola, come sappiamo dal contesto. Tante parole cadono nel chiacchiericcio dell'uomo, sulla strada percorsa da tutti, sulle ovvietà. E allora lì, sulle nostre ovvietà, non comprendiamo niente. In genere diciamo, lo so già questa cosa. Anzi, cerco in tutte le cose che leggo la conferma di quello che so, per cui non capisco mai niente. Allora proprio l'uccello che vediamo, che porta via la parola, sono già le chiacchiere che abbiamo dentro. Difatti in genere non ascoltiamo.
Cioè, nel senso che è il primo rischio che questa parola corre. E che corre consapevolmente, nessun problema. Il problema è appunto rendersi conto di che cos'è questa via, in che cosa può consistere.
È la via dell'uomo. Scusami, adesso mi viene in mente una cosa filosofica, posso dire. Il man sagt, il si dice, cioè l'inautenticità della parola, che è il si dice, lo dice, l'ha detto la televisione, adesso si vede. L'inautenticità assoluta, la verità è la menzogna più assoluta. Del principio c'è, se è lì c'è, se tutti lo dicono, se nessuno lo dice.
Mi viene in mente questo proposito, che proprio l'invito di Gesù all'inizio si vede qui in tutto il suo spessore, dire ascoltate, cioè accogliete questa parola, prendetela sul serio, perché altrimenti, come dire, sì, c'è questa parola che può essere anche bella da ascoltare, però la strada è un'altra, e sembra essere la parola di qualcuno che non sa come va il mondo, per cui lo si può anche ascoltare, gli si dà questo contentino di star lì sulla riva, ascoltarlo un po', però poi quando si va via da quella riva sono altre le logiche.
E fuori metafora, ascoltate che cosa? Altro filosofo, Enzelberger. I fallimenti. Cioè, il seme, tu vai per seminare, va sulla strada e subito gli uccelli te lo portano via. Che fallimento! L'esperienza che abbiamo. Ascoltate l'esperienza di fallimento, è lì che imparate qualcosa. Sperimentiamo nel fallimento che le nostre parole sono contrarie a questa, per esempio. E quindi le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Quindi ascoltate bene anche il fallimento, capirete le cose più importanti. Tutti gli esperimenti, se confermano quel che pensavi, hai scoperto niente. Quando mi fai qualcosa che non pensavi, dici, ah, ma guarda. Quindi, vedere sotto il fallimento qualcos'altro, anche nella nostra vita, come sta facendo Gesù adesso.
fallimento evidente e immediato.
Sì, come se appunto la parabola che vive Gesù in un certo senso potesse riguardare anche noi, come dire, perché non porta frutto alcune volte, che cosa c'è che non va, eccetera, invece di portare l'attenzione su altro. Come dire, quasi diventare un rifiuto sulla nostra esperienza, che diventa più forte di quello che ascoltiamo.
Sì, sì.
E allora...
Se io c'ho i miei uccelli che me la portano via, e beh, non sarai un uccello anche tu, c'è anche l'intelligenza, quindi... Quindi è importante anche sapere ascoltare il fallimento innanzitutto, quel fallimento immediato che si scontra con ciò che ci sembra anche vero. Andiamo un secondo allora.
Il secondo?
No, dillo.
Va bene anche per il secondo. Parte cade sul terreno sassoso dove non c'è molta terra, non c'è fondo di terra. Allora, già questo è interessante, questo fatto del seminatore del seme, cioè quando Gesù parla della parola, parla di sé, usa questa immagine qui del seme, già questo è, che di per sé non è qualcosa che si impone, anzi, ha dentro di sé la vita, però in un certo senso è qualcosa di piccolo, quasi insignificante, che non solo si vede a fatica, ma che poi viene addirittura coperto dalla terra. È come dire... Questa è la logica, non ne ha un'altra. Però dice, può cadere anche sulla... Prima era sulla strada, poi sembra che questo riesca a entrare nella terra, però non c'è fondo di terra. E allora, quando il sole si levò, non avendo radice, si essiccò. Il sole fa il suo lavoro qui, non è che sia cattivo il sole, fa quello che deve fare. La questione è appunto che questo seme non è sceso in profondità.
E questo penso che sia come la strada è l'inautenticità e si dice la chiacchiera, questa pietra che sta sotto nascosta, questa durezza, è il nostro cuore che vivendo di chiacchiere ha paura della verità, della realtà, è impermeabile. Si entusiasma magari sul momento, oh che bello, però dopo è enorme, però la realtà è diversa. E allora insomma o è subito portata via dal chiacchiericcio o si attecchisce secca subito in giornata del porto. Anche questo è da leggere, perché il mio cuore è così, ascolto il mio cuore o ascolto quella parola che ha potere poi di modificare il cuore, perché il nostro cuore è così per altre parole.
È proprio un'immagine il fatto che si dica subito spuntò, per cui c'è quasi un entusiasmo, poi questo entusiasmo sembra raffreddarsi, non arriva alle radici.
Contenti fin quando escono di qui poi.
Sì, come dire, in questo c'è un ascolto, ci sono delle esperienze, no, che sembrano renderci felici, poi quasi non ci si crede, si dice impossibile che sia così, si ritorna un po' anche nella tentazione della via, della strada. Allora si vede, no, ma è impossibile che sia così. Questa è una delle fatiche della fede, anche la troppa gioia, che uno dica troppo bello per essere vero, allora poi ci accontentiamo di come va.
È come i discepoli, prima non credevano perché avevano paura, poi era troppa la gioia e non ci credevano, pur di non crederci vale sempre.
Sì, ci sono i motivi sempre pro l'incredulità. E allora si secca, si impedisce a questa forza di esprimere la vita che ha. In un certo senso le paure, il si dice, la sfiducia, non è che giochino contro Gesù, giocano contro di noi, cioè soffochiamo, nel senso non diamo la possibilità di nascere, di crescere, a questa realtà di vita. Le impediamo di nascere, ci impediamo di nascere.
Perché la parola ci genera figli di Dio, Giovanni 1,12.
Sembra strano, ma sembra che questa fatica davvero è nostra, appartiene alla nostra realtà. E l'ultima parte di queste che fanno fatica cade tra le spine. E le spine crescono, vennero, lo soffocarono e non diede frutto.
Sembra sempre che si faccia ogni volta un passaggio in più, prima lungo la strada, poi riesce a penetrare un po', però non ha radice, poi sembra che nasca, eccetera, però ci sono le spine che la soffocano. Come dire,
non va mai bene.
Non va mai bene,
eh? Sempre peggio, sì. Perché o non attecchisce, se attecchisce brucia, se non brucia è soffocata, non c'è proprio speranza.
Come per Gesù. O è matto, o è un bestemmiatore,
o va ucciso comunque.
Sì. Vai
se lo cresce, va eliminato.
Come dire, si vuole impedire di dare frutto. Questo sembra apparentemente assurdo, in realtà è ciò che avviene. Qui non descrive delle possibilità, ma di fatto quello che sta avvenendo nella sua vita e nella vita degli altri.
Tra l'altro questa luce, poi vedremo la lettura della parabola che fa la Chiesa, allora interessantissima, che sarà individuare queste nostre resistenze e vedere come la parola proprio entra in queste cose. Fa capire che noi viviamo in autenticità, nella paura, e in un cuore che è preso da altre preoccupazioni che soffocano questa, e quindi la parola entrerà in queste cose. Comunque qui, questa parabola, per ora Gesù dice, vedete, l'apparenza è sempre un fallimento della mia vita, no? Capitano queste cose. E invece, guarda te.
Versetto ottavo.
Sì.
Parte cadde sulla terra bella.
Sì,
altre parti caddero sulla terra bella e davano frutto che veniva su e cresceva e portava 1,30 e 1,60 e 1,100 per uno.
Prima di tutto, sapete quanto produce un sacco di frumento? Non adesso, allora, adesso o anche adesso, poi le facciamo. O un chicco, un sacco, quanto produce? Non lo sapete, noi dice niente. E un sacco ne produceva 8, da 8 a 10. Se era eccezionale 11, 12, ma era proprio... Oggi si arriva di più perché si gonfia. Ecco, per cui lui dice... Dava frutto, cresceva e portava 30, che è possibile. Il minimo che fa? 30. No. Altro? 60? No. 100? No. Cosa vuol dire questo? Cioè c'è proprio il contrasto. Si descrive a lungo tutto il fallimento, tutti ci lamentiamo, vedete? Difatti tutti i tre capitoli precedenti sono tutte resistenze, bestemmiatore, da uccidere, mangione beone, non digiuna, è matto, è indemoniato. Bei complimenti, tutti in due capitoletti brevi.
Sì, sembra quasi che arrivato fino a questo punto della parabola Gesù stesse confermando quello che sta avvenendo. Un ascoltatore che sente queste cose, probabilmente ascoltando questo, legge fino lì il fallimento di Gesù. Quello che dice adesso Gesù non lo vedono ancora, non si vede. Ma come dire, quello che dice Gesù qui richiama queste persone all'esperienza che fanno normalmente. Come dire, quello che sta capitando non è qualcosa di nuovo. Guardate quello che avviene assieme.
Tu non lo vedi, ma viene. Perché quello che hai portato via lo vedi subito. Quel che cresce in secca lo vedi subito. Quello soffocato lo vedi subito. E l'altro che cresce l'anno dopo. Eppure è sempre cresciuto. Il contadino non è scemo, stai minando per quello. Così il seminatore, che è Dio, non è scemo. La sua parola è efficace e per poco che produca, produce il 30, il 60 e il 100. Perché la terra è bella. Terra Adamo in ebraico. Adamo è bello, molto bello. L'Adamo è la terra che accoglie il seme. È la sposa, dello sposo, della parola.
Mi sembra che appunto anche di fronte a quello che sta avvenendo, no? Anche a questa crisi, come si chiama, Gesù dice adesso faccio un discorso e cambiamo il programma elettorale perché qui stiamo andando un po' male. No, no, vi dico questa parola perché possiate capire quello che sta accadendo.
Certo, sì.
Perché possiate leggere quello che sta accadendo con i miei stessi occhi. Non sta avvenendo nulla di speciale, anzi, c'è qualcosa che sta nascendo. Come dire... Quando uno semina e il seme è sotto la terra, non vede niente. Non solo ha visto che è poca cosa il seme, ma adesso non lo vede più. La fiducia qual è? Questa.
Scusa, tra l'altro, no? A noi questo dice poco, ma
a chi ascoltava dice, ma questo è matto davvero, che la terra produca il 30, mai sentito. Era come la Lucia quando era piccola, io andate con una donna di 22 anni e aveva 3 figli, dice, no, l'ho matta, no, alla mia età. Come diceva?
È la prima volta che...
Nella mia vita è la prima volta che ascolto una cosa simile da bambino di 3 anni. In tutta la mia vita. Hai sentito che producesse tanto? Cioè Gesù dice una cosa assurda, invece non è assurda. Dio è la parola, il male non vince. Sono le nostre paure che piegano il ginocchio davanti al male, le nostre stupidità. La stupidità cessa davanti all'intelligenza e alla verità, la paura davanti alla fiducia e le preoccupazioni che soffocano davanti all'amore. Per cui questa parola luce certissimamente in modo impensabile.
Appunto dall'ascolto a cui invita Gesù c'è questo dava frutto. Come dire, nella misura in cui io mi ascolto, questa parola continua a portare frutto. Questo dava frutto vuol dire che è un'azione prolungata, che non si ferma, non è puntuale, singola, ma sempre. E non c'è altro modo. Cioè, se do fiducia a questa parola, cambia il modo di vedere la realtà, cambia il modo anche di leggere la mia realtà. Ascolto una parola che mi dà fiducia.
Ascolta questa cosa, è interessante, no? Che lui usa questa metafora del questa parola contadino, perché il contadino non è scemo, è sicuro, perché lui, suo papà, suo nonno, suo bisnonno, da 2000 anni lì ci vivono su, quindi ci vive anche lui, che non sa se un anno c'è un po' di più, un po' di meno, ma le variazioni sono minime. Una settimana si lascia riposare il campo giusto perché non si rovini, per cui è sicuro, cioè vede al di là delle apparenze. E questa è la fede. Al di là delle apparenze, la parola davvero ti genera figlio di Dio. Ascolta questa. Le tue resistenze è chiaro che vengono fuori, ma vedi che frutto porta questa parola. E lui lo dice mentre gli sta capitando esattamente le difficoltà. E le difficoltà sono inerenti alla semina. Se il contadino per non... andando al seminario dice, oh Dio mio, questo sacco, ci vivrei un mese, adesso devo sacrificare un mese. E poi va al seminario e dice, oddio, lo spreco tutto per terra, me lo mangia gli uccelli, finisce sulle pietre, finisce sotto i rovi, e poi marcirà sottoterra, e poi verrà. Sì, sta tranquillo, non è imbecille il contadino. Così noi siamo fatti per la parola, e la parola davvero produce in noi. Certamente il frutto è un frutto divino. Cioè ci genera figli di Dio. Chi è mia madre e i miei fratelli? Chi è come me figlio di Dio? Quelli che ascoltano questa parola. Questa parola ti genera. Che è il senso del battesimo. Siete generati non da un seme incorruttibile, ma dal seme incorruttibile della parola di Dio, eccetera, eccetera. Che vive efficace, tutto quello che volete.
Sì, quasi c'è una sproporzione, no? 1,30, 1,60, 1,100 che invita alla fiducia. È una parabola che invita ad avere fiducia, come dire, è quello che Gesù sta leggendo e sta facendo leggere della propria situazione, ma è anche il modo con cui invita ciascun ascoltatore a leggere la sua situazione, come dire, con questi criteri sono chiamato a leggere quello che avviene dentro di me e quello che può avvenire dentro di me. In un certo senso anche rendersi conto, se ascolto questa parola, se do fiducia alla parola, poi guarderò che cosa, se portano frutto. In un certo senso non ha paura Gesù, chiama alla realtà, all'esperienza, prova.
Ma addirittura prima non dice neanche dove fiducia, ascolta, ascolta. Se ascolti produce frutto perché ti entra. E magari un po' le porte via gli uccelli, comunque entrala, perché l'uomo è fatto per ascoltare, è fatto per la parola di verità, è la terra bella, e se la dici viene fuori, ma chiunque, verrebbe fuori anche in quegli italiani che capiscono.
Sì, mi viene in mente proprio nell'atteggiamento del seminatore che semina su ogni terreno, c'è veramente l'amore di questo seminatore per i terreni, non ha paura di sprecare. Sembra che sia un gesto di fiducia estrema.
Anche sulla strada, andando bene, via su.
Sì. Quello che per noi sembra uno spreco, e a volte la paura di sprecare o la paura di sprecarci è ciò che ci impedisce di portare frutto e di sperimentare frutto dentro di noi. Proprio questa paura di trattenere, come quella a cui richiamava prima, di chi dice con questo sacco potrei campare un po'.
E basta. E Gesù poteva dire, beh, meglio chiudere la bottega, i miei mi vogliono mettere in manicomio, gli altri mi vogliono uccidere, gli altri dicono che sono demoniato, gli altri dicono che sono bestemmie. Mio padre mette che sono suo figlio amato, qui. Non so se è chiaro. Eppure lui afferma qui per sé questa fiducia. Nel momento di crisi legge le cose, cioè vede quel che capita normalmente nella sedia, tutto scontato. E il frutto scontatissimo anche quello, perché la parola di Dio è di Dio. Ed è giocato bene sul contrasto proprio per far vedere questa cosa, esplosione di certezza assoluta, al di là di tutte le apparenze. Per le difficoltà descritte in lungo e in largo, come noi che ci lagniamo di ogni cosa, ci vuole bene niente, siamo sempre lì a guardarci in un pellicolo e dentro un pellicolo è tutto così. Apri gli occhi, il mondo è lì, il sole c'è, la verità c'è, l'amore di Dio per te c'è, anche gli altri, esci un po'. Questo non importa, comunque va bene lo stesso, perché presto tardi esce. C'è questa fiducia assoluta nell'uomo, perché la terra siamo noi.
E ultimo secondo. L'ultimo versetto che fa da inclusione con l'inizio di questo discorso, e diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Sarebbe da chiedersi perché uno ha l'orecchio, se non per ascoltare.
Come si dice in napoletano? No, perché uno ha la testa.
Perché uno ha la testa. Tiene a capo per spartire le orecchie. Dovete dare dello stupido in una persona, dite questo e... Però appunto in genere però le orecchie sono tenute per, sono lì per ascoltare. E allora questo richiamo di Gesù, che sembra un richiamo anche questo, ma come quello dell'inizio, ascoltate, sono lì per quello, che orecchi per ascoltare ascolti, li abbiamo per quello, bene. Problema che possiamo sentire certe cose, ma non è detto che li ascoltiamo. Come dire, altrimenti possiamo correre il rischio di chi ascolta, del seme di questa parabola. Cioè possiamo sentire delle cose, ma possiamo fare un ascolto che arrivi alla terra, oppure appunto arriva al terreno con la pietra che è a poco fondo, oppure ancora arrivano le spine. Ecco, quello non è il modo di ascoltare. L'ascolto significa accoglienza. Accoglienza di questa parola, dare fiducia a questa parola. È un modo con cui appunto un ascolto che cambia lo sguardo, che cambia il cuore, che cambia il modo di vedere la realtà, non che cambia la realtà, che cambia il modo di vedere la realtà, di leggere.
E poi questa realtà. Circa questa speranza contro la disperanza, mi viene in mente un racconto zen che certamente ho già detto, ma vale la pena di ripeterlo. C'era un grande generale giapponese nel 1506, Nobunaga, che vinceva tutte le battaglie. Una volta si è trovato però con 10.000 soldati e davanti l'altro esercito di 20.000. Lui è guardato bene la posizione, dove si trovavano, vinciamo che stavolta di sicuro, attacchiamo. I suoi generali però dicevano, no, stavolta perdiamo, sono il doppio di noi. E lui dice, ascolta, facciamo così, c'è qui un tempio shintoista, prendiamo la moneta e la buttiamo, se esce testa vuol dire che vinciamo, se esce croce vuol dire che perdiamo e non attacchiamo. Allora entra nel tempio, butta la moneta, esce testa, allora vinciamo, attaccano, stravincono, e il suo attendente dopo la vittoria dice, è certo, non si può nulla contro il destino, e sì, è vero. E lui tira fuori la moneta, aveva testa delle due parti. Ecco, questa è la fiducia, vince sempre, sono le nostre paure che ci mettono in croce. La cosa c'è già stato voi, le nostre paure. Noi abbiamo testa. Perché o realizziamo le nostre paure o la fiducia. meglio la fiducia. Le nostre paure se non realizzano nulla ci distruggono. È finito in croce per le nostre paure, Signore, quindi stiamo tranquilli, abbiamo già messo. Possiamo avere fiducia.
Ci fermiamo qui, possiamo riprendere il brano e poi condividere ciò che abbiamo sentito.
Cosa vi ha colpito di questo testo, di questo modo di vedere, di ascoltare? La parabola della vita, di ciò che capita.
A me ha colpito, rispetto ad altre volte che ho sentito in chiesa, e tu stai accennando, che era già diverso il modo in cui lo spiegavate stasera, che tutte le volte che l'ho vissuto, questa parola così, l'ho già ascoltata, la sentivo con molto senso del dovere, con una tensione quasi a dovermi riconoscere un terreno, e sicuramente mi riconoscevo solamente le mie fatiche, ma non dalle mie fatiche questo passaggio che è stato fatto stasera, che come per dire, è compreso nel prezzo del passaggio a poter dare anche il frutto, come Gesù ha saputo, lo so, attraversare la fatica. E niente, poi se mi potrei aggiungere una parola, questo è quello che mi ha colpito. A me una cosa che mi ha toccato tanto è il secondo seme, quello che va nella terra però non è profonda. Io mi accorgo come per me siano difficili certe volte, magari anche gli entusiasmi, le cose così, cioè io sono sposato, andare in profondità, diciamo che rapporto con moglie così, nella profondità di volersi bene, cioè andare in profondità, andare in fondo, come dicevi tu Beppe prima, andare proprio in fondo, non è così automatico. Io mi accorgo che tante volte sento una via di mezzo, cioè andare in profondità è una cosa che ti spaventa, come dici te, cioè è come se uno non se ne accorge neanche, ma ti costasse, è meglio stare per i fatti propri, invece lì è più, sì, è più sicuro, più stai meglio, sei più potente. Vabbè, basta.
Astra,
di
un'opera.
È un Opel, se qualcuno. Di che colore è? No, è venuto.
Non so, in treno.
Venuto in treno.
A me è piaciuta molto la posizione che hai fatto di la terra bella all'interno della terra buona, perché anche a me mi sembrava un po' un aspetto un po' più della morale, no? E invece mi sembra che la terra bella sia più allo sguardo che noi abbiamo sulla vita, sulle cose che succedono, che accadono.
La terra bella siamo noi, ognuno di noi.
Sì, esatto, cioè il sguardo che noi abbiamo, cioè, siamo belli quando abbiamo un sguardo particolare sul mondo, sulle persone.
Però siamo anche la terra brutta.
Già compreso nel prezzo.
Ho capito, ma tu sei molto fiducioso.
No, fiducioso, e dico perché dice il testo, poi sono convinto che la vita è così, se no mica la farei. Avrei già restituito il biglietto.
No, sarà che però Pasqua insomma è vicina così, no? E penso che insomma lo ammazziamo tutti gli anni. No, cioè, no. È così.
Non è l'agnello, ma è vero.
È vero. Cioè, ogni volta che noi lasciamo altri uomini in grande difficoltà perché ci contendono il nostro letto caldo o il nostro benessere, ma noi lo ammazziamo tutti gli anni.
Questo è un altro discorso, questo è veramente, sì, una cosa molto seria, ecco. Però direi c'è a monte che non si ascolta questa parola, ascoltate. No, però voglio dire una cosa, che c'è la nostra responsabilità. State attenti, eravamo nella casa, chi sono i miei fratelli e mie sorelle? Che ascoltano e fanno la parola. Poi esce di casa, va lungo il mare per invitarci adesso a andare anche noi a passare oltre il mare, non a cacciare giù la gente che ci passa.
Quello che mi sembra che è questo seme potentissimo, e non ci toglie la responsabilità, però secondo me il primo passo è quello di ascoltare. Poi dopo viene la responsabilità, viene da sé, perché non si può fare a meno. Una volta che questa cosa, una goccia dopo l'altra, un semino dopo l'altro, entra nel cuore, poi non si può più fare a meno di essere
ascoltati. Cioè, se ascolti il Vangelo, invece di ascoltare fuori dei bal che poi fanno le riunioni della società cristiana, c'è da vergognarsi. E voglio dire queste cose molto chiare. Cioè, poi si vanno a fare le cose non negoziabili, i valori non negoziabili con delle persone che negoziano anche la pelle dell'universo pur di guadagnare 4 lire o l'impunità. No, questo è prostituzione in vera e conta, per chi lo fa, dico per i cristiani, ecco.
L'unica cosa che non ho mai sentito spiegare così queste parole.
No, ma è così proprio, basta leggere il più vecchio esegeta che l'ha spiegato, Geremia. Cioè, solo che in genere uno la intende in senso moralistico e l'applicazione non è più moralistica se la leggi dopo questa. Perché se per esempio tu guardi i piedi e li scambi per la testa e poi scambi la testa per i piedi, c'è qualcosa che non va. Se invece lasci i piedi per terra e la testa su, va. E capovolgono insomma leggono il primo testo con l'interpretazione, invece no. Il primo testo e poi è giusto interpretarlo, attualizzato a noi. Qui Gesù parla di sé, poi è la Chiesa che parla, e noi adesso? Infatti qui si dice, guardate, Gesù insegnava e diceva, usa l'imperfetto, e invece al versetto 21, quando c'è l'applicazione, versetto 13, non 21, e dice, cioè è il presente nostro. Quella parola che diceva così, adesso cosa dice a noi? E allora c'è l'applicazione, la vedremo la prossima volta, che allora non è più moralistica, ma si analizza in profondità le nostre resistenze e la vittoria della parola su queste resistenze. Come Gesù ha sperimentato quelle resistenze e dice, eppure porta frutto. Certissimamente. E così vedremo dopo.
A me colpisce tantissimo questo
proprio lì, è proprio il Signore che non guarda con sguardo moralistico.
Ma scusa, ma anche il seminatore fa così, se no non mangia.
Infatti,
è ovvio.
Cioè, non ama come un contabile, ama come una libertà, come, sì? Cioè, che è una cosa sconvolgente, nel senso che va di là di... Cioè, solo in questo amore qui, che a questo punto non possiamo portare tutto, siamo così.
Ma sostengo anche il buon senso del contadino, che per forza semina, se non semina non raccoglie. Quindi
io parlo non come ragazzo, ma più che altro come avendo fatto educatore per i ragazzi. A me più che altro questa parola mi dà anche un po' il senso di paura, perché ogni volta che io parlavo con i ragazzi sapevo che ci potesse la possibilità che quel seme che io cercavo di lanciare di nonna non fiorisse, e ho sempre la paura di dire magari potevo lanciarlo in un modo diverso, eccetera. La sensazione di ok, l'ho lanciato, no? Dici che bello, cioè posso comunque continuare a lanciare, però la paura di dire, o magari la maestra di dire da qualche parte questo seme non fiorisce, in altro sì, è veramente fa parte del gioco, quindi. Però un po' lascia quella.
Sai che col tempo non sappiamo noi, per esempio il frumento che si trova nelle piramidi del 5000 avanti Cristo, se lo semini germoglia ancora adesso, non è geneticamente modificato. E così questa parola, guarda, se è una parola vera, qualcosa che l'altro ha colto di vero in te, non che vuoi indottrinarla, ma comunichi una cosa vera di te, quella rimane in eterno e germoglia a suo tempo, anche dopo 5000 anni. Il tempo è galantuomo. È la menzogna che subito deve funzionare, e nell'immediato funziona anche, dopo no, ha le gambe corte. La verità invece ha le gambe lunghe, troppo lunghe, perché te vorremmo un po' più corte anche noi. Ma...
E mentre l'esempio che diceva la cuoca che c'è a Selva, in questa casa dove stiamo in Val Gardena, diceva che tanti anni fa c'era lì l'allora direttore che stava dicendo qualcosa a un ragazzo, un adolescente che aveva fatto qualcosa che non andava, e la cuoca passando via gli ha detto: ma padre, cosa perde il tempo con questo che non la capisce neanche? E lui calmo ha detto: adesso no, ma forse fra 30 anni capirà. Dove questo c'era una grande fiducia anche nel ragazzo che stava ascoltando, vuol dire non solo in quello che stai dicendo,
e anche nella cuoca.
Però tanto, quello forse in quel momento lì, sì, forse la cuoca se lo ricorda ancora, per cui sì, non è che me l'ha trasmesso. Però come dire, questo, cioè anche il fatto di Gesù, cioè che queste cose vengono dette. Gesù non cerca il successo, cerca la vita vera per sé e per gli altri, non ha niente da perdere. Cioè queste strade qui lui le ha già viste di fronte ai farisei, agli erodiani, eccetera, ma con quelli vuole seminare loro.
Ha bisogno di effetto immediato, se no si scopre come menzogna, non funziona più, sarà effetto immediato a processo brevissimo. Che invece lo fa lunghissimo dove è condannato, in modo che scada il tempo. Dai, per favore, finiamo. Scusate. No, perché la mia coscienza di cristiano si ribella a pensare che se non ci fossero i preti e i vescovi che fanno così e noi cristiani che facciamo così, non sarebbe così. Abbiamo una grave responsabilità. La responsabilità della verità. Se uno capisce qualcosa. Se capisce niente, allora tra 30 anni.
Adesso capiamo.
Speriamo.
Senti fisicamente.
Anche lui tra 30 anni, forse. Anche lui ne tra 30 anni.
Posso? Voglio dire una cosina. Tra l'altro sembra proprio che casca a fagiolo, perché domenica sono stato a trovare un amico e c'erano delle bacche sotto le piante che si erano spaccate e avevano messo la radice, ma quasi con cattiveria, nel senso proprio spaccata con il gambino che usciva e andava dentro così nel terreno. quelle stesse bacche io ce l'ho nel cortile dei miei, cascano sopra il cemento, io ogni tanto ne raccolgo una ventina e faccio il mio giochino col canestro finché non... averle viste, infatti, come dire, poi secondo me queste, a me, che sono fatto così in maniera un po' originale probabilmente, queste cose mi spaccano proprio in due, perché secondo me noi abbiamo bisogno sì di fiducia ma di esempi. Cioè, quando noi sentiamo queste cose, no? Stasera è un pezzo della semina, domani magari per strada qualcuno, anche non so, in metropolitana senti così, intercetti un discorso di altri senza voler essere intrigante, ma ti arriva una roba, poi vai a sbattere contro un'altra cosa, poi vedi questo semino, cioè è un insieme di cose. La condizione ideale potrebbe essere quella di stare sempre
ascoltare,
esatto, no? Che è difficile perché ci sono mille interferenze, però se io penso che magari potrei essere quella bacca, no? Cioè, se io faccio, come dire, ipotizzo che io veramente entro nella consapevolezza di essere una bacca e anziché cadere come tutti gli anni, per anni io le ho viste nel cortile di casa mia, poi veramente è una situazione rivelatrice per me, vedo queste cose e poi ne vedo una, poi ne vedo un'altra, poi ne vedo un'altra e poi dico, ma, e dico a un amico, dico, ma però guarda queste piante, no? Come sono ordinate, ci sono solo queste, quindi sembrerebbe quasi che quelle bacche che sul terreno giusto si sono spaccate e hanno messo questa radice, poi in realtà non sono diventate piante, però il terreno si è alimentato, si è rigenerato, no? Ed è stata proprio una roba, cioè ripeto, poi sono cose che fanno effetto a me, a un altro magari può essere un'esperienza musicale piuttosto che resta da forte.
Una suonata che ti capita.
Ma questo che appena detto, cioè l'ho ascoltato e mi ha fatto venire subito un pensiero, un bel desiderio, anche giusto secondo me, che forse potrebbe fare una cosa così, come dire, viviamo tutti in una comunità, ascoltiamo, però è come un desiderio di essere fuori da cioè lo leggo così, dalla realtà che magari stai vivendo, perché è anche vero, anch'io vivo tante cose magari fuori, ma forse sono quelle cose che magari senti, quegli uccelli che arrivano, quelle cose, quelle paure che si muovono dentro di te, che poi porterà, cioè la parola porterà appunto. Forse quello, però anche io ho questo desiderio che è
c'è, però una verità, cioè il Signore prima diceva qualcosa che io sento molto contemporanea, che credenti e non credenti, ma soprattutto i credenti, dico soprattutto, magari sbaglio, ma che ci facciamo molto confondere dal chiacchiericcio, tantissimo, e infatti siamo quasi, cioè poi all'azione ci blocchiamo, perché non siamo capaci di ascoltare veramente, oppure ci entusiasmiamo, però viviamo la parola in un modo privato, cioè da privati cittadini, da privilegiati cittadini, da... non la chiamerei sette, però da piccoli circoli. Questo non voglio dire che bisogna evangelizzare, già ci hanno pensato e ci sono altri che penseranno a questo, però credo che una cosa che manca tantissimo, come diceva questo ragazzo, è proprio un esempio, essere ognuno di noi un esempio, però costruire una rete di bene, se questo ascolto ci fa bene, continuare a costruirla e non farci prendere dalle solite chiacchiere che fanno parte della nostra vita, della nostra mondanità. E questo è l'impegno vero, secondo me, che Gesù poi trasmette anche in questa parabola, che non si stuferà mai fino alla fine di dirlo, cioè anzi, dopo che è risorto, questi ritornano nel chiacchiericcio, cioè hanno la fede vacilla, boh, l'abbiamo conosciuto, era lui, era veramente lui, ma non lo so, boh. E invece lui ritorna ancora una volta e dice, guardate che, cioè, io ci so.
Però direi, ecco, potrebbe essere utile un accorgimento. dedicate tanto tempo al silenzio, alla preghiera, quanto ne dedicate alla televisione come antidoto. No, dico davvero, o se no spegnete la televisione, dedicate nessun tempo e ci guadagnate comunque. Però direi almeno altrettanto tempo, perché sennò davvero il chiacchiericcio rispetto alla capacità di leggere e di vedere ti toglie la capacità di vedere, perché vedi quello lì che ti dicono loro. Se per caso sono cose belle, sono anche cose molto belle, ma non è la media della nostra televisione. Non è la media del Grande Fratello, del TG1, di queste menzogne che circolano. Quindi, cioè, dedicare uno spazio davvero alla riflessione: che genere di vita volete? Cos'è che vi fa felici davvero?
Io lo dico nel senso provocatore, ma io ho provato nel mio quartiere di periferia, io sono di Roma, a tirare su qualcosa di molto gratuito che forse 40 anni fa era all'ordine del giorno, cioè incontrarsi, spazi giovanili, tirare fuori la gente da casa perché ogni sera è incollata al nulla, dei stessi fedeli presenti, nessuno.
Sì, esatto.
Quando ci sono degli spazi di condivisione in cui si dice che cosa si fa stasera, quello che vogliamo, come qual è il programma, quello che facciamo, e che cosa facciamo? Pensa una cosa, io penso un'altra e la facciamo. È diventato difficilissimo, anzi in 10 persone mi è stato risposto: che bella idea che hai avuto, mettila su Facebook. E quindi voglio dire che questo dicevo quando parlavo poi dell'impegno concreto nella vita, che io sento sfuggire ogni volta, e sento che a volte noi produciamo noi stessi in questo silenzio, in questa meditazione, in questo ascolto della parola, però spesso ricadiamo noi stessi in una chiacchiera, che la vita è questa e va spesa anche ascoltando veramente se un fratello ha una proposta nuova, diversa, che a me sembra una cosa scontata.
Io però posso disporre solo della mia vita e quindi ci gioco la mia.
Giustamente.
Basta. E gli altri, se vedono che uno se la gioca, poi alla volta capiscono, perché ognuno è fatto in fondo per la verità. Che se ognuno aspetta che tutti facciano la stessa cosa, nessuno la fa, insomma. Io comincio a fare quello che posso.
Ma giustamente, però...
Per cui pare giusto lo faccio, lo dico.
È difficile.
Per quanto riesco, sì. Faccio anche spesso il contrario, ma pazienza, diciamo, sì. Però. Per cui, e il tempo è galantuomo proprio. Se durante il fascismo e il nazismo qualcosa dopo è nato, è perché prima c'è qualcuno che si è opposto e si è lasciato anche la pelle. Perché le cose non è che non si possono dire. C'era uno diceva che non si può dire la verità sotto la dittatura, lo diceva di per le dittature africane. L'aveva detto da già, ma lo ripeto, come non si può dire la verità? Perché se uno dice cosa c'è, lo uccidono. Allora non è che non si può dire la verità, la puoi dire? La puoi dire? Anzi, la devi dire, e se tutti la diciamo non si uccide più nessuno.
Domani con il primo giornale è il primo morto.
Tranquilli, no, e bisogna avere davvero fiducia, perché quello che mi colpisce è anche la sfiducia che si possa cambiare. No, è assurda questa cosa. Io sfiducia non riesco a alzarmi, sto qui seduto, e no, mi alzo, sono un padre nostro.
Concludiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il prossimo incontro sarà martedì 3 maggio, e ci sarà martedì prossimo nel martedì dopo Pasqua. Buona Pasqua!